Da Regional Radio in Otricoli Terni e da Media Radio Castellana in Castel San Pietro, Bologna,
va ora in onda
L'Altalena.
Avanti per tornare indietro, indietro per tornare avanti. Un programma di Antonio Fresa.
Di nuovo avanti, indietro avanti.
Buon pomeriggio a tutti, ripartiamo con la nostra altalena. Tutti quelli che ci seguono ci ricordano che noi andiamo sempre avanti e indietro, e anche indietro e avanti. E in questa nostra giornata che si avvicina all'anno nuovo, ovviamente auguri a tutti, ma anche un augurio speciale ai nostri amici di Media Radio Castellana di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, che seguono questo programma e sono così cortesi da mandarlo anche sui loro potentissimi mezzi. Ma permettetemi, prima di iniziare la trasmissione vera e propria, di rivolgere un saluto al mio inseparabile, acutissimo, specialissimo, Gianni, auguri e buon anno anche a te, e non bere troppo. Ok, ma dall'altra parte del microfono abbiamo una persona per me speciale davvero, che si chiama Luciano Dottarelli. Buongiorno.
Grazie, ciao Antonio.
Senti Luciano Dottarelli, per me tu sei una persona speciale, unica, e a cui io sono legatissimo per tutta una serie di motivi. Ho avuto l'onore e il piacere di poter, come dire, godere della tua compagnia e del tuo affetto in vari momenti della mia vita. Ma adesso sono costretto a chiederti una cosa, diciamo, per presentarti ai nostri ascoltatori. Come vogliamo riassumere le migliaia di cose che Luciano Dottarelli ha fatto, fa e farà?
E lo chiedi a me?
Sì, lo chiedo a te, un tentativo disperato, diciamo.
No, intanto sì, sono Luciano Dottarelli, la mia è una formazione filosofica, ho insegnato, ho fatto anche altre cose legate a un impegno civile, quindi mi sono occupato della mia città, Bolsena. Fatto per 13 anni il sindaco di questa città della Tuscia, una cittadina, ma ha il titolo di città per l'importanza della sua storia. Affonda nel passato etrusco e guarda avanti, un po' come me.
Quindi diciamo un filosofo prestato alla politica, è una frase che devo dirti non mi piace.
La mia formazione di studi è in filosofia, l'impegno politico è sempre stata una passione, così come una grande passione è la coltivazione della terra, che qui la Tuscia è ancora possibile. E anzi è una pratica di gioia che è possibile appunto ancora vedere, non soltanto per un piacere personale, ma anche perché il tessuto economico, culturale di questa terra è fortemente legato alla sua caratterizzazione rurale.
Caratterizzazione rurale. Questa espressione mi porta all'idea di una coltivare, coltivazione, scavare solchi, scavare segni, leggerli, interpretarli, e mi viene in mente, Luciano, che potremmo provare, visto che tu hai deciso di riassumere tutte le cose che hai fatto in maniera così breve, ma vi assicuro che ce ne sono tante, tante e tante altre che potete immaginare o leggere. Io direi adesso facciamo una cosa, concentriamo la nostra attenzione su due fatiche di libri di Luciano Dottarelli più recenti. Uno si chiama Luciano Dottarelli, Immanuel Kant come maestro di saggezza, IF Press. L'altro si chiama Luciano Dottarelli, Freud e Signorelli, Orvieto e l'Etruria nell'ombelico del sogno psicanalitico. Allora, io ti partirei da Kant, se possiamo, perché credo che Kant nei tuoi studi sia stata una costante che è ritornata più volte.
Sì, la mia formazione prima universitaria a Perugia, poi di perfezionamento ad Urbino è stata nel segno di Kant, con maestri che mi hanno appunto avvicinato a questo grande filosofo, di cui non dimentichiamo, quest'anno si chiude nel 2024, quindi passeremo al nuovo anno, colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri.
Grazie,
si chiude
grazie.
Il 300° anniversario della nascita di Kant, un uomo del Settecento, nato nel 1724, quindi 300 anni quest'anno. Ad Orvieto è stato fatto un grande evento, forse l'unico in Italia, rispetto a quelli che in Germania invece hanno aperto con una seduta celebrativa di Kant del Parlamento tedesco, la decade kantiana. 10 anni per arrivare al 2024 e concludere queste celebrazioni kantiane. Quindi l'anno si chiude, è stato l'anno di questo grande filosofo a cui io ho voluto dedicare un libro, quello che tu ricordavi, che mette l'accento su un aspetto di Kant che solitamente non è messo in luce. Kant è il filosofo dell'a priori, della conoscenza, della filosofia come riflessione sui saperi, ma Kant è anche un maestro di saggezza. Io ho voluto insistere su questo.
Che cosa ci vuoi svelare? No, perché fin dalla copertina si può vedere Kant accomunato ad altri personaggi che ricordano una matrice che è quella della saggezza. Che cosa vuol dire Kant come maestro di saggezza rispetto a una tradizione che, come dici tu, ci propone il filosofo della conoscenza o il filosofo dell'etica e così via?
Certo, tra l'altro è anche un filosofo difficile, scrive pensando, non pensa tanto a scrivere, è stato detto, è un po' un tormento degli studenti liceali, degli studenti universitari, descritto come una sorta di automa del dovere, come una persona puntualissima. In realtà Kant era tutt'altro, era una persona che diceva che il benessere più grande è quello di stare a tavola con degli amici, lui tutti i giorni aveva a pranzo degli invitati, che non devono essere meno di 3 né più di 9, no? Ricordava le grazie e le muse, perché la conversazione a tavola è possibile soltanto se il numero appunto è adeguato. Non è come Montalbano che mangia da solo, no, è un po' più come Epicuro che stava... Ah, Epicuro sorprenderà, ma Epicuro è uno dei riferimenti che il libro mette in evidenza. Epicuro diceva non è tanto importante che cosa si mangia, ma con chi si mangia, e quindi l'idea della conversazione a tavola. In questo grande secolo che è il secolo dell'illuminismo, che qualcuno ha chiamato l'età della la civiltà della conversazione.
Certo.
Dio sa quanto avremo bisogno di
recuperare questa civiltà del conversare.
Certo.
Ma maestro di saggezza, scusami Luciano, che cosa indica? Che matrice vuole riconoscere?
Hai fatto bene a mettere in evidenza la copertina. Kant, più in Oriente hanno compreso, e anche i contemporanei di Kant, hanno compreso che l'idea della filosofia di Kant non è l'idea di un sapere da insegnare nell'università. Kant è tutt'altro che un filosofo da università, come Schopenhauer chiamava gli idealisti. Schopenhauer ha una grande ammirazione per Kant. Il filosofo per Kant è il maestro di saggezza, come gli antichi. Come ci ricorda Do, nell'antichità la filosofia non era una disciplina da insegnare all'università che poi viene insegnata ai ragazzi da parte dei professori laureati. La filosofia era un esercizio spirituale, era un modo di vivere, vivere da filosofi. Nell'antichità era questo. E nella copertina c'è Kant insieme a Buddha, insieme a Confucio, insieme a Socrate, che per Kant è il vero ideale del filosofo, quello che è coerente con le sue idee, fino a pagare anche il sacrificio estremo, e che vive conversando con gli altri, dialogando con se stesso e con gli altri. Ecco, questi aspetti trascurati nell'insegnamento che di solito si fa nelle scuole o anche all'università, sono il senso di questo libro di un Kant che coltiva la saggezza. Ritorno a questo verbo del coltivare
da cui eri partito,
da cui ero partito,
certo.
E è il filo un po' del mio lavoro degli ultimi i tempi. L'idea della filosofia come coltivazione di sé e della relazione con gli altri, no? I greci usavano, per dire coltivare la terra, usavano il verbo terapeuo, quindi
terapeuo. Certamente. Voi lo capite che potremmo stare ad ascoltare Luciano Dottarelli per ore e giorni, perché ha una sua, a proposito di conversare, che è un'arte quasi perduta spesso, no? Ha una sua capacità di porgere le cose e coinvolgere l'interlocutore, quindi trasforma in realtà quello che sembrerebbe passività in una chiamata ad essere attivi e quindi a costruire dialoghi. Questo mi sembra che è sempre stato uno dei tuoi grandi meriti, essere capace di portare l'interlocutore.
I dialoghi di Platone, oltre ad essere una splendida opera letteraria, sono un'indicazione di metodo, no?
Certo.
Socrate questo insegnava.
Senti Luciano, dato che noi non siamo soli, ma ci abbiamo pure Gianni che ci spia, no? Che sarebbe il mio tecnico. Lui mo mi ha fatto segno che ha sentito troppe parole filosofiche, perché lui fa un po' così, perché lui è un po' un cerbero qua dentro, e mi ha detto che vuole mandare un attimo un pezzo musicale per staccare un attimo, così ha detto, e devo dirgli per forza di sì, se no mi taglia tutto, capito?
Sì, okay, benissimo.
Ok.
I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse.
La. Allora, abbiamo ascoltato un pezzo degli America. Volevo dirvi che non l'ho scelto io, perché qui stanno succedendo stranissime cose nel nostro studio, perché Gianni, il tecnico, dice: tu scegli i libri, gli interlocutori, fai tutto tu e io decido le canzoni. E vabbè, c'è una specie di rivolta popolare in atto e mi devo sottomettere, perché siamo alla fine dell'anno e quindi poi anno nuovo, vita nuova, non vi dico quello che devo sopportare. Però, Luciano, adesso io ti lancio una... Luciano, stiamo parlando con Luciano Dottarelli di questi suoi due testi, Immanuel Kant come maestro di saggezza e Freud e Signorelli, Orvieto e l'Etruria nell'ombelico del sogno psicanalitico. Dico bene IF Press tutti e due?
Sì, sono tutti e due con IF Press. Sì.
Ok, quindi li possiamo trovare facilmente online? Per esempio?
Sì, 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 senz'altro. Uno è in una collana filosofica, l'altra è Genius Loci, e quindi il territorio dell'Umbria, dell'Italia centrale, e quindi si giustifica Orvieto, l'Etruria, la Tuscia, l'Umbria.
Ok. Senti, Luciano, allora la sfida che ti lancio è che, dato che sei stato così come sempre capacissimo di riassumere in un tempo breve un approccio diverso, collaterale al pensiero di Kant, adesso ci devi far capire perché noi parliamo di Orvieto, l'Etruria, Freud e Signorelli. Ci possiamo riuscire a trovare una chiave per far capire a tutti di che cosa stiamo parlando?
Sì, credo di sì. Io ho dedicato questo libro a quello che viene chiamato il caso Signorelli-Freud. Che cosa sarebbe? Nel 1897 Freud fa un viaggio in Italia, era un grande viaggiatore, attraversa tutta l'Italia centrale, arriva ad Orvieto, Bolsena, arriverà anche a Terni, Perugia, Assisi, non riesce ad arrivare a Roma, ma questo è un altro problema.
Questa è tutta un'altra bella storia. Sì.
È una sua nevrosi. Visita il Duomo di Orvieto, ammira gli affreschi di Luca Signorelli. L'anno scorso era anche questo un anniversario di Signorelli, e rimane ammirato da questi affreschi. L'anno dopo, parlando con un viaggiatore, e questo lo scrive sia nel testo fondamentale, no? Quello sui sogni, e anche nei testi in cui si occupa delle dimenticanze, della psicopatologia della vita quotidiana.
Perfetto.
Parla con un viaggiatore, gli vuole descrivere questi affreschi bellissimi, non gli viene il nome di Signorelli, e al posto di Signorelli gli vengono altri nomi. Questo offre a Freud l'occasione per studiare quelle psicopatologie della vita quotidiana, no? Quelle dimenticanze, lapsus, errori, quando noi vogliamo fare una cosa invece ne facciamo un'altra, e il caso Signorelli genera una letteratura sterminata. Se ne occupa Jacques Lacan, se ne occupano tanti psicoanalisti fino a qualche anno fa, in cui si cerca di capire come mai Freud dare una spiegazione di questa dimenticanza. Che cosa è accaduto? Perché Freud ha dimenticato il nome di Signorelli? La spiegazione di Freud è una spiegazione stranissima. Lui dice: perché stavo viaggiando con un medico che parlava della Bosnia, e diceva che per le popolazioni della Bosnia la sessualità e la morte sono due preoccupazioni fondamentali della vita. Dimentica il nome Signorelli perché in una conversazione precedente, guardate che spiegazione abbastanza strampalata, aveva parlato con questo signore che gli aveva detto, ricordato il caso di queste popolazioni che dicevano al medico Herr, signore in tedesco, che cosa posso dire? Se voi potevate guarirmi e evitarmi la morte, l'avreste fatto. In un'altra conversazione ugualmente dicevano Herr, signore, quando non c'è più la possibilità di fare sesso, la vita non vale più niente. morte. Freud non vuole parlare di queste conversazioni perché il sesso, la morte sembrano sconvenienti e quindi dimentica.
Quindi cancella tutto.
Quindi un inconscio che parla tedesco, che parla italiano. È una spiegazione che non viene accolta dagli psicanalisti successivi e nasce una sorta di letteratura che cerca di spiegare che cosa sta nascondendo Freud, come mai ci dà questa spiegazione così strampalata, che cosa è successo realmente.
Davvero.
Da qui è un caso, uno scrittore americano che si occupa di storia dell'arte ha scritto un libro in cui dice di sentirsi come Perry Mason, ha risolto il caso di Freud, in realtà il caso Freud-Signorelli, perché ha mostrato un giornalista che Freud aveva alloggiato in un albergo a Trafoi, in uno dei suoi viaggi, anche Trafoi è un nome che rientra nella spiegazione, con la cognata Minna, la sorella della moglie, e quindi volendo nascondere questa situazione è chiaramente una spiegazione
tutto,
ancora
diciamo.
Più strampalata di quella di Freud, perché in realtà Freud e la moglie non nascondevano alla sorella della moglie Marta, certo non una relazione intima come aveva supposto Jung, no? In quei momenti in cui litigavano tra loro, ma comunque un rapporto di amicizia profondo.
Quindi e c'è un andamento investigativo, c'è un andamento investigativo in tutto ciò.
Un po' investigativo e poi soprattutto perché riconduce la psicoanalisi di Freud ad un capitolo della tradizione filosofica della cura dell'anima. Ecco, dietro questo episodio gustoso, divertente di Freud alle prese con gli affreschi di Signorelli che cerca di spiegare che cosa si vede in quegli affreschi, e Freud era un ammiratore dell'arte e Signorelli è un grande, il giudizio universale, storie di giorni or dietro sono di una grande bellezza, e dietro c'è questa interpretazione di Freud come un medico un po' in qualche modo sospettoso, diffidente della filosofia, ma affascinato dalla dimensione della cura dell'anima.
Ma quindi a proposito di investigazioni, c'è un filo sotterraneo tra queste due opere che hai scritto?
Sì, certamente, c'è un filo sotterraneo che è quello della filosofia, appunto, come cura dell'anima, cura di sé, esercizio spirituale, modo di vivere, piuttosto che come un sapere costruito, no? Con
con parole e con un accumulo, diciamo così, no? Quindi si torna a quell'idea da cui è ripartito della coltivazione, del coltivare, dell'avere quella cura che è necessaria a vedere un crescere che è legato al tempo più che all'immediatezza della comprensione, se ben comprendo quello che ci dici. Senti Luciano, noi ci dobbiamo avviare alla conclusione perché sennò questo signore taglia tutto a un certo punto e mi cita per danni. No, ti chiederei una cosa, qui c'è un riferimento che non abbiamo esplorato del tutto perché il tempo è sempre un po' tirando, però tu hai fatto riferimento a questo grande ciclo di Signorelli che è un ciclo che parla del bene e del male. Ecco, questo come si inserisce nella ricerca di Freud?
Ma i temi che Signorelli affronta, tra l'altro non dimentichiamo che Luca Signorelli, prima di dipingere questo grande ciclo a Orvieto, ha frequentato i circoli neoplatonici di Firenze e quindi ha conosciuto questa dimensione simbolica, spirituale. Gli affreschi sono gli eventi, gli avvenimenti degli ultimi giorni, quindi il giudizio universale, la morte, il sesso, sono tutti personaggi no, che presentano i loro corpi in primo piano.
Il tema
della morte e della sessualità sono temi freudiani per
eccellenza. Fortissimi,
Amore e morte, amore e...
Quindi Eros e Thanatos poi che emergono, diciamo, nel pensiero freudiano in maniera anche triste, no? Dell'ultimo Freud, diciamo.
Certo,
soprattutto quello che più...
Per esempio dialoga con Einstein,
certo,
sul perché,
certo,
la guerra.
Certo. Esatto, esatto. Quindi questo doversi rapportare ad un male che, diciamo, assume una scala molto più ampia della singolarità. Senti Luciano, io ti faccio gli auguri per l'anno nuovo a questo punto, perché oggi è il 30 dicembre.
A tutto il pubblico.
Grazie. Io ti ringrazio per la pazienza che hai avuto con noi, che abbiamo scelto le canzoni, abbiamo tagliato il tempo, vabbè, però siamo in due a soffrire e ti ringraziamo soprattutto.
Ma le canzoni ci stanno bene.
Ti ringrazio per la chiarezza tua solita e consolidata, che rende sempre piacevole ascoltarti. Va bene? A presto.
Grazie,
Luciano Dottarelli, e in bocca al lupo per tutte le cose con l'anno nuovo.
Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Luciano, buona serata. Ciao, ciao.
Buona serata, ciao, ciao.
Da Regional Radio in Otricoli Terni e da Media Radio Castellana in Castel San Pietro, Bologna,
avete ascoltato L'Altalena, in onda il lunedì alle 15.09 con replica il giovedì alle 12.15.
Si blocca, si prova un olio, va di nuovo avanti, indietro avanti.